Infatti voglio chiedere a te se puoi spiegarci un po' una cosa che hai detto ieri, che il Signore ti ha mostrato che noi tutti possiamo profetizzare. Ma voglio chiederti, ma come? Come facciamo a profetizzare in una maniera corretta? Perché sai che abbiamo paure, non vogliamo diventare falsi profeti, vogliamo dare solo la parola del Signore. Come possiamo assicurarci, se uno ha il coraggio di profetizzare, che lo fa in una maniera giusta e corretta?
Ma guarda, io da quando il Signore mi ha dato questa chiave, sono anni che do profezie e ancora nessuno è venuto a mostrarmi che una era sbagliata. Tu mi conosci da anni, lo sai benissimo.
Sì.
Infatti ho dato una profezia anche ieri.
Sì.
È molto lunga anche.
No, non era troppo lunga.
Insomma, quarto d'ora, 20 minuti.
Sì, sì.
Allora, che hai letto tu?
Sì, sì.
Hai letto benissimo, bravo.
Alla radio.
Che non volevi leggere, ti ricordi? Poi finalmente Franco, Dio lo benedica, ha detto, ma lasciamo leggere una dolce sorella. Finalmente ti sei convinta, la realtà hai fatto benissimo, perché anche tu sei una profetessa, anche tu hai ricevuto messaggi, quindi gloria al Signore. Allora, profetizzare è molto importante perché sta arrivando l'anticristo, tribolazione, marchio della bestia, quindi dobbiamo assolutamente sapere se il Signore ci guida a destra e a sinistra. Se il Signore ci dice andate in questa valle tranquilla o attraversate la frontiera dove c'è l'anticristo che controlla il marchio della bestia, e quindi devi sapere se il Signore vuole che vai in quella valle, bella, un bel rifugio, che magari poi si rivela una trappola, o se deve attraversare una frontiera,
Okay,
dove ci saranno i controllori del marchio della bestia, e vedere cosa fa lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ti può rendere invisibile e passi la frontiera lodando al Signore.
Amen.
E non ti vedono perché sei invisibile. Però per poter azionare questi miracoli è necessario che sia, come dice Giovanni nella sua epistola, se domandiamo qualsiasi cosa secondo la sua volontà, lui ci darà, ci esaudisce.
Amen.
Quindi il segreto per ottenere le preghiere risposte, il segreto per che Dio risponda alle nostre preghiere è semplice. Non chiedere niente che non è sua volontà.
E come sappiamo qual è la sua volontà?
Allora, cominciamo Salmo 37, cerca il verso 4.
Salmo 37?
Sì, cosa dice?
4. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Va bene. Quindi questo è un bellissimo salmo da memorizzare, sono solamente 40 versi, bellissimo. Allora, guarda, la maniera perché Dio ti permetta di fare tutto quello che vuoi, ti piacerebbe che Dio ti fa fare quello che tu vuoi, lo benedice, lo unge.
Eh sì, però non lo so se è giusto.
Beh, il segreto è lì, leggi di nuovo.
Salmi 37,4. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Altre Bibbie dicono prendi il tuo diletto nell'Eterno. Allora ascolta,
sì.
Se tu ti delizi nel Signore, lui ti fa fare quello che vuoi.
Mm-hmm.
Per esempio tu sei una sorella fedele, mi fido di te, e quindi tu c'hai il tuo computer, c'hai la radio, organizzi come ti pare, va bene? Mia moglie prende la macchina, il pulmino, guida, va intorno per la città, torna qui. Va bene?
Sì.
È andata all'aeroporto ad accogliere i fratelli.
Sì.
Capisce? E io ero qui a lavorare. E mi fido dei fratelli. Quindi fidandomi di voi, vi do le chiavi, no? Di
sì.
Una macchina, di una radio.
Sì, sì.
Qui abbiamo due sorelle responsabili dei soldi, delle finanze. Ci fidiamo di loro e loro sono responsabili delle finanze. Ci fidiamo. Qui non c'è nessun Giuda, gloria al Signore.
Amen, amen.
C'è stato, è scappato anche con i soldi, e grazie a Dio che non torna più. Okay, quindi, quindi l'importante è che il Signore possa fidarsi di noi. Capisci? Il Signore ha dato le chiavi a Lucifero di un gruppo di angeli. Lui era un cherubino, Dio c'ha quattro cherubini intorno al suo trono, li vedi Ezechiele capitolo 1, lo vedi questo?
Mm-hmm.
Lo vedi anche in Apocalisse capitolo 4-5, i cherubini. E questo aveva le chiavi, aveva l'autorità sopra un certo numero di angeli. È uscito fuori il binario, voleva essere Dio e ha trascinato con sé gli angeli sotto di lui. Quindi vedi quando un leader, un pastore esce di binario, si trascina le pecore nella fossa. Per questo che non dovete seguire me, non dovete seguire un pastore, dovete seguire Gesù. Amen. Io dico sempre ai miei fratelli, qui, così dico sempre a voi, no, secondo Corinzi 11.3, 11.1.
Secondo Corinzi 11.1. Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia.
Aspetta, allora primo Corinzi.
A primo Corinzi.
Sai, se non è zuppa è pan bagnato.
Primo Corinzi 11.1. Siate miei imitatori, come anche io lo sono di Cristo.
Ok, in inglese dice, follow me as I follow Christ.
Yeah.
Traduci.
Seguite me come io seguo Cristo.
Ecco, in inglese è ancora più chiaro.
Yeah.
Quindi allora, io cosa dico sempre ai miei fratelli? Seguite me, sì, ma come io seguo Cristo.
C'è un there's a big scandal here.
Cosa è successo?
There's a scandal behind.
Le galline?
Yeah.
E hanno fatto l'uovo. Sì, le galline avvisano che hanno fatto l'uovo. Qui abbiamo la nostra sopravvivenza, qui siamo preparati a vivere senza supermercato, centri commerciali, e come vi abbiamo già detto, ci siamo attrezzati con cani da guardia, abbiamo galline, adesso con l'aiuto di Dio arriveranno le mucche.
Ci siamo spostati nel giardino per l'estate, quindi preparatevi che sarà così quest'estate nelle dirette.
Quindi abbiamo il sottofondo. Però è bellissimo, ci sono anche gli uccelli che cinguettano.
And we have 9 little chicks.
La chioccia è arrivata al numero di 9 pulcini, mm-hmm, che saltano felici.
Yeah, sono piccolini, piccolini.
E i bambini sono felici anche loro. Torniamo al punto?
Sì.
Dove eravamo?
Eravamo a 1 Corinzi 11.1.
Ecco, quindi, quando il diavolo è uscito del binario, si è trascinato le sue pecorelle.
Sì.
Quegli angeli che lui aveva dominio sopra,
sì,
capisci? E sono andranno a finire all'inferno con lui. Per cui è importante che le pecorelle di una chiesa, la mia chiesa, qualunque chiesa, non seguono il pastore, ma devono tenere un occhio dove lui va.
Sì.
E quindi se siete in una chiesa sciagurata, che il pastore non vi insegna a studiare la Bibbia, a capirla da soli e a profetizzare, a ricevere profezie e sapere direttamente, intensamente, intimamente, personalmente la volontà di Gesù Cristo nella vostra vita, avete grandissime probabilità che il pastore vi guiderà nel fossato. Infatti io direi praticamente quasi tutte le chiese dove le pecore non sono in grado di giudicare il pastore vanno a finire sempre nel fossato, sempre. Vuol dire che hanno un pastore che non sta insegnando le pecore a controllarlo. Segui?
Sì, sì.
E quindi infatti qui dico sempre ai fratelli, anche a te Angela, ho un occhio critico su questo, un occhio critico su quello,
sì,
ho ricevuto,
sì,
una profezia, mettila nella radio e un occhio critico. E tu vieni da me e mi dici, questa profezia, cosa mi dici spesso? Va bene, buona, però c'è una scrittura che è sbagliato il riferimento e la referenza è sbagliata, mi dice questo, oppure dice guardi, insomma vediamo, dice in effetti ho preso Roma per Toma, cioè che a volte invece del diavolo dice Dio, e questo non è uno sbaglio da poco,
sì.
Ho sentito anche predicatori che hanno fatto il suo sbaglio, poveracci, una sarà mente carnale,
sì.
Quindi è buono avere, cioè lavorare per il Signore come è come quando fai un letto. Quando fai un letto è ottimo avere una persona dall'altra parte che ti aiuti, no? Quindi quando si prende decisioni, profetizzare, è buono avere una persona dall'altra parte con un occhio critico, critico positivo, che dice alt.
Sì.
Abbiamo solo 15 minuti, la profezia già sta andando a mezz'ora, non ci siamo, dobbiamo stringere. Alla radio noi ne sappiamo qualcosa, no?
Amen,
sì. Sì, tu puoi profetizzare la verità, però la radio c'ha i suoi limiti. La gente ascolta 2 ore, 3 ore, non è che la gente può accamparsi lì con viveri e cibo e acqua, acqua e viveri per resistere le prediche di Fratello Giuseppe, va bene? Allora volevo dire, torniamo al punto, se tu sei in una chiesa se sei in un'ottima chiesa che il pastore ti insegna l'autosufficienza in Cristo, senza l'ausilio di un santo, senza il pastore ausiliatore o la pastoressa ausiliatrice, cioè mediatore, ottimo, rimani e aiuta il pastore. Dio benedica te e il pastore,
amen.
Siete una buona chiesa. Però se tu sei una chiesa tipo Laodicea, che il pastore non insegna le pecorelle ad ascoltare la voce di Dio direttamente, Ecco perché qui praticamente quasi tutti profetizzano, perché Gesù mi ha detto a me, e non solo a me, ma altri pastori di Dio, di insegnare i fratelli a profetizzare, a sentire la sua voce. Io posso sbagliarmi un giorno. Un pastore può diventare come Lucifero, come il diavolo, guidare i suoi angeli all'inferno. Le pecore devono essere come quelli, credo che sia Atti 17, di Berea. Cosa dice?
Che studiavano la parola.
Studiavano la parola ogni giorno per vedere se le cose stavano così.
È vero, sì.
Quindi un pastore che è troppo orgoglioso, perché uno gli dice, pastore, tu hai detto questo, però la parola, la Bibbia dice quest'altro. E allora ho sentito storie raccapriccianti di pastori che li cacciano fuori chiesa. Tu porti confusione in questa chiesa. E li cacciano fuori. Fratelli che si presentano con le scritture, però il pastore mercenario non accetta le scritture perché è in contatto col diavolo e deve guidare la chiesa verso la bugia. Quindi è molto importante che se sei in una chiesa buona rimani e l'aiuti e sostenere il pastore che sta guidando verso Gesù, verso le profezie, verso l'interpretazione, verso l'autosufficienza in Cristo, verso l'evangelizzazione dei perduti nelle strade e non solamente la domenica mattina, dove la gente dice sempre sì. Va bene, allora dagli una mano. Però se non è questo il caso, esci al più presto, sei in una chiesa di Laodicea. Se tu non riesci a giudicare il pastore tramite la parola, il pastore è falso, non ti ha insegnato.
Però come fai a sapere se una profezia che tu ricevi è giusta o no?
E qui subentra, se il pastore non te lo insegna, ti devi alzare le maniche e devi studiare la parola come ho fatto io. Va bene, io lavoravo con altri fratelli tanti anni fa, mi criticavano che io insistevo sempre con la parola. Fratelli che cristiani, guide molto più alte di me, e queste, io conosco molti di questi che adesso non servono più al Signore, gente che si offendeva perché io andavo sempre alla parola. Esaminavo me stesso, controllavo me stesso, controllavo loro e non gli piaceva. Io mi ricordo una volta ero in un gruppo e eravamo in India e lavoravo con un gruppo di credenti. E tu, come ti ho detto, tu sai, io ho lavorato con cristiani, tantissimi gruppi, buoni e brutti, alcuni buoni, alcuni bruttissimi. Preferisco non fare nomi perché Gesù mi ha detto di non puntare il dito, va bene?
Sì.
E mi ricordo c'era una persona, un pastore, importante, eccetera, responsabile, che aveva organizzato in certo senso, aveva organizzato il lavoro, questo, quell'altro. Io gli vado da lui e gli dico, senti, devo andare a casa di queste pecorelle perché mi aspettano, gli ho detto che sarei andato e già son già 3 settimane che non riesco ad andarci, che sono troppo occupato per questo, per quello, quell'altro. E questo mi dice, preso un pezzo di carta e dice, guarda, nell'orario questo non è previsto. Ho detto, vabbè, cambiamo l'orario perché già sono 3 settimane, io ho chiesto e richiesto. Sì, lo so che tu hai chiesto e richiesto, però Dio non ce l'ha mostrato. E detto, perché Dio non l'ha mostrato? E allora questo un po' nervoso, dice, è così, perché ce l'ha mostrato a lui non l'ha mostrato. E per quale motivo? Scusa, non si deve andare a testimoniare a seguire le pecorelle.
Sì.
E allora mi fa, vedi, l'orario è stato così, ormai non si può cambiare, se ne parlerà la settimana prossima, che ormai abbiamo deciso questo orario, e l'orario che mi proponeva non c'era niente di evangelizzazione. Allora io gli ho detto, guarda, amato fratello, l'orario è stato fatto, il programma no, settimanale, il programma è stato fatto per noi, noi non siamo stati fatti per il programma. Cioè, perché è come il sabato, no?
Sì.
Questo si è offeso. Comunque, questo è per farti un esempio.
Sì.
Cioè, se tu vivi in una situazione, in una chiesa, tipo Laodicea, che le regole sono diventate una camicia di forza, ti serve autorità. Tu non hai l'autorità come il pastore, quindi lui ti terrà sempre nella gabbia. Quindi prendi l'autorità, vai dove l'autorità c'è, la prendi e tu diventi superiore al pastore. Dov'è il posto?
È nella parola.
Nella parola.
L'autorità è nella parola.
L'autorità è nella parola. Cioè nella parola c'è l'autorità che possiamo cacciare demoni, guarire ammalati, capisci? E possiamo anche profetizzare, capisci? Anche le donne che col velo in testa, che devono mettersi in velo, noi qua non interessa quello. E chiese che danno importanza ai veli, però nessuna importanza all'evangelizzazione, chiese morte. E diciamo, il velo era una cosa per una chiesa, Corinto, non è per l'eternità, giusto per chiudere la parentesi. Quindi, anche se tu sei una sorella con doppio velo, e un velo in testa e uno davanti come i musulmani, tu puoi profetizzare e dire al pastore cosa deve fare. E se la tua profezia è basata sulla parola, uh-huh, e l'obiezione del pastore non lo è, tu vai avanti con la parola. Uh-huh. Non puoi seguire un cieco, diventi un cieco guidato da un cieco. Matteo 15 dice, finiranno entrambi nella fossa. E oggi nella fossa ci sono molte chiese, perché sono lì a adorare il Dio pastore, capisci? E invece di seguire la Bibbia. Quindi, in conclusione...
Come facciamo per sapere se una profezia è corretta e nello spirito di Dio, esatto, o viene dalla nostra mente,
esatto,
carnale?
Esatto, questa è la conclusione di quel che ho detto. Lo puoi sapere studiando la parola. Però se sei in una chiesa che non ti insegnano ad essere autosufficiente nella parola, non lo puoi fare perché sarai ignorante di parola. E allora ti prendi la Bibbia, ogni giorno te la studi bene, 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 cominciando col Nuovo Testamento, per favore, e tu lì otterrai, ogni volta che c'è un punto che ti parla, te lo annoti nel famoso libricino che ti ho detto che devi prepararti, un libricino degli insegnamenti biblici, dottrine bibliche, te lo scrivi che quando hai bisogno vai a prendere la referenza, va bene?
Scrivi. E se qualcuno che tu profetizzi non si trova nella parola, perché non è che la Bibbia ti dà risposte a tutte le cose, per esempio hai detto tu prima che nel tempo della fine dobbiamo imparare come sentire la voce di Dio, perché per esempio devi fuggire e ti trovi a una scelta, devi scegliere se andare a destra, passare un fiume, o andare a sinistra e scalare una montagna. E come sai?
Passare una frontiera.
Come lo sai? Qual è la volontà di Dio? Come fai a profetizzare in una maniera corretta?
Ecco, ci sono modi per controllare se quello che hai ricevuto viene da Dio. Che preso il numero uno deve essere basato sulla parola.
Però se la parola non dice niente?
Però la parola non ti dice destra o sinistra.
Eh sì.
Quindi allora vai avanti, ci sono altri. E poi innanzitutto devi essere battezzato nello Spirito Santo. Ah. Assicurati che, se la tua chiesa non te l'ha insegnato, fallo da solo. Luca capitolo 11, verso 13 dice, puoi ricevere il battesimo dello Spirito Santo da solo. Se la tua chiesa fa un grande, molto fumo, niente arrosto, che oggi ci sono dottrine del diavolo riguardo al battesimo, te buttale tutte via, capisci? E vai direttamente da Gesù, acqua non acqua, l'acqua simbolica, secondaria, è un simbolo, ciao. E il battesimo è dello Spirito Santo. Allora, c'è lo Spirito Santo, poi quando riceve una profezia, la profezia si è basata sulla parola. La parola non ti dice Roma o Milano, però ti dice da evangelizzare o no, per esempio. Poi devi avere una conoscenza basica della parola, va bene? E da parte nostra abbiamo fatto la nostra piccola parte, abbiamo organizzato con grandissimo lavoro, messo insieme il nostro corso biblico. Quindi i fratelli che seguono il corso biblico, alla fine del corso biblico, sono molto avanti su questo punto. Poi dobbiamo sapere nel nostro cuore che noi siamo dedicati a Gesù, che cerchiamo il suo interesse e non il nostro, l'interesse non della nostra denominazione, chiesa edificio, ma neanche l'interesse della nostra religione, eccetera, ma l'interesse di Gesù e della sua chiesa mondiale.
Amen.
Io, per esempio, tu lo sai, noi qui stiamo lavorando mica per noi, capito? Noi questo... Tra internet e radio e YouTube noi stiamo raggiungendo quasi 1 milione di persone e siamo in 196 nazioni, mm-hmm, che questo raggiunge. E praticamente il 99,99% di gente non mi dice neanche grazie. Mm. Capisci? Scaricano, copiano, fanno questo e quello. Sono pochi fedeli, capisci? E particolarmente in questo programma in italiano, sono pochi fedeli che si tengono in contatto, ci rispondono, ci aiutano, ci sostengono, Dio li benedica. Ma la stragrandissima maggioranza, più del 99%, è così, non lo faccio mica per me, non li vedrò mai questi. Uh-huh. E così dobbiamo essere. Cioè l'interesse non è la mia chiesa protestante o cattolica, l'interesse è la chiesa mondiale di Cristo che non è cattolica e non è protestante.
Amen.
Questo suona come qualcosa, una nuova rivelazione. Come? Non è la mia chiesa, non è la tua chiesa, non è il tuo edificio e non è la tua croce. È la croce di Gesù, è una croce spirituale, va bene?
Amen.
Quindi cercare di... Guarda, dammi la scrittura, Filippesi 2, guarda, capitolo 2,
Filippesi verso 21. 2 a 21.
Sì.
poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù.
Amen, Isaia 56. Tutti cercano i loro interessi e non quelli di Cristo Gesù. I loro interessi, l'interesse della loro chiesa, la mia chiesa, la mia denominazione, sì, il mio pastore. Cosa gli interessa, Signore, del tuo pastore e della tua chiesa? Gli interessa di il pastore Cristo e la chiesa di Cristo, perché il tuo pastore e il mio pastore sono gente come me, come te, che senza Gesù sono buoni a nulla. Quindi dobbiamo fare con Giovanni Battista, diminuire e Gesù aumentare. Invece cosa fanno? Sì. Diminuiscono Gesù e aumentano il pastore, la chiesa, la dottrina, la dominazione, i battesimi nell'acqua che non servono a niente, perché adesso c'è lo Spirito Santo e basta.
Amen, sì.
Va bene? Guarda, Isaia 56, vai verso 11. Sto parlando delle guide, i pastori, va bene, di Israele, capisci, che pensavano al loro interesse e usavano il Tempio di Dio, usavano la legge di Dio per i loro interessi.
56:11.
Sì.
Sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi. Sono pastori che non capiscono nulla. Sono tutti volti alla propria via. Ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo.
Dal primo all'ultimo. Guarda un po' al popolo di Dio come era conciato. E sai, oggi è lo stesso livello. Oggi, se vuoi andare a cercare un pastore vero, una chiesa che ti porta a Gesù e non solamente a alla loro cassa delle offerte, al loro battesimo nell'acqua, guai, battezzate un'altra chiesa, oh, scandalo, capisci?
Sì.
Sono cani ingordi, pochissimi sono oggi i pastori che cercano l'interesse di Gesù e non il loro. Quindi Dio ci aiuti a far parte di quella piccola schiera mondiale che è la sposa di Cristo, che è la chiesa di Cristo, non è la chiesa di Giuseppe, è la chiesa di Cristo. Giuseppe, tu, noi qua, siamo una piccola comunità, una piccola chiesetta, parte della chiesa di Cristo, che è il corpo di Cristo. Poi c'è un'altra chiesa, la chiesa dell'Odissea, quella della domenica mattina, la chiesa che un'offertina in chiesa la domenica mattina, e poi a servire il mondo a cuore pieno, mezzo cuore per Gesù, il cuore pieno per il mondo. Poi, per sentire la voce del Signore, cosa fai? Facilissimo, ti presenti al Signore, presenti la tua situazione, i tuoi problemi, no? La cosa per cui stai pregando. Dopo aver pregato a cuore pieno, ottimo se preghi in lingue, dicono i pentecostali, se non preghi in lingue non hai lo Spirito Santo, sbagliato, non è mica così. In 1 Corinzi 12 dice, pregano tutti in lingue, fanno tutti i miracoli, sono tutti apostoli?
No.
È logico, siamo tutti apostoli? Logico che no.
No.
Quindi questa storia pentecostaliana che se non preghi in lingua non è Spirito Santo è una dottrina falsa che scoraggia i fratelli. Sai quanti fratelli abbiamo incontrato che, e tu lo sai benissimo, che vengono da noi piangendo, sai, io evangelizzo, amo il Signore, però mi hanno detto che se non preghi in lingua non ho lo Spirito Santo. Ma chi te l'ha detto? Sono ciechi, guide di ciechi, e c'ho tanti amici pentecostali, lo dico con grande amore. E allora, avendo chiarito questo, voglio dire un'altra cosa. Ho dato un colpo alla botte, uno al cerchio. Allora, se tu c'hai lo Spirito Santo, tu non è che forse ce l'hai, forse non ce l'hai. Sicuramente c'è il dono delle lingue, semplicemente non l'hai esercitato. Solamente il diavolo ti ha detto che non hai il dono, ma se hai lo Spirito Santo è chiaro che puoi parlare in lingue, o puoi parlare in lingua straniera, o poi preghi come un bambino, ba ba ba, come ti pare, ba 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 è lingue. Perché? Perché ba 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 evita il tuo cervello quadrato, squadrato, di carne, cervello durissimo.
Amen.
Evita il diavolo che non capisce niente, il diavolo è la cosa meno spirituale che esiste. Il diavolo è super carnale, non aveva neanche capito che crocifiggendo Gesù distruggeva se stesso, poveraccio. Quando l'ha capito, come dice in 1 Corinzi 2, capitolo 2, se l'avessero saputo i principi del mondo cosa facevano, non avrebbero crocifisso Cristo. Infatti adesso sai cosa fa il diavolo? Fa finta di essere cristiano, capito? Va nelle chiese, deve andare in chiese e fa finta di essere... Se sapeva non l'avrebbe fatto questo. Il diavolo capisce niente lui. Quindi andiamo dal Signore, presentiamo i nostri problemi per quello che stiamo pregando. E dopo che abbiamo pregato a cuore pieno, ok, ripeto, ottimo se pregate in lingue, e se avete lo Spirito Santo, basta che vi esercitate e pregherete in lingue. Ma non dire se è pentecostale, perché può essere battista, luterano, può appartenere alla Chiesa, e c'è una Chiesa nella Bibbia, leggila, Matteo 21:31. La chiesa di Matteo 21:31, e i fratelli troppo religiosi che svengono quando leggono questa scrittura, che facessero bene a rinvenire.
Matteo 21:31. Quale dei due fece la volontà del Padre? Essi gli dissero, l'ultimo. E Gesù a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio.
Quindi la chiesa dei pubblicani e delle prostitute che amano Gesù, lo ricevono, vanno in cielo prima di certi farisei di oggi che ti condannano notte e giorno, va bene? Va bene, allora andiamo avanti. Allora, come si fa a ascoltare la voce di Dio? Allora, dopo che hai pregato, non c'è mica tanto, c'è anche 5 secondi. A volte, quante volte tu eri con me, mi traducevi, andavamo alla radio, ti ricordi?
Sì.
E tu mi traducevi.
Sì.
E a volte telefonavano, e non è mica la mia radio, mi invitavano nella radio cristiana. E allora mi telefonavano e mi facevano domande, che io non sapevo la risposta.
Sì.
Allora, cosa facevo? Una preghiera fulmine, ricevevo una risposta fulmine, domande, risposte che io non avevo mai sentito da nessuno.
Amen.
Capisci? Quindi a volte sto facendo una preghiera di 5 secondi, a volte per prendere tempo gli dicevo, per darmi il tempo anche io se ho bisogno 5-10 secondi. E allora ti ricordi cosa gli dicevo? Sorella, ripeti la domanda per cortesia. oppure gli davo una scrittura attinente, e mentre questa leggeva la scrittura, mentre mi ripeteva la domanda,
tu preghi.
Gesù, io pregavo e Gesù mi dava la risposta.
Sì.
Capisci?
Amen, amen.
E quindi è come quando nel capitolo 1 di Neemia, Neemia va dal re Artaserse e allora il re gli chiede perché sei abbattuto, perché sei triste. E Neemia si è spaventato, perché davanti a Artaserse era proibito essere tristi, triste. Dovevi essere sempre felice, e infatti venivano messi a morte se davanti all'imperatore uno era triste, che l'imperatore non aveva tempo per tristezze. E allora l'imperatore gli fa, perché sei triste? E lui si è spaventato molto, Neemia, capitolo 1. E allora cosa dice? Dice, allora pregai il Dio del cielo, e subito gli venne la potenza.
Amen.
E disse, come posso non essere triste? Mentre la città dei miei padri, dove sono sepolti i miei padri, giace in rovina. E allora il re, vedendo la sua fede, gli fa, che cosa richiedi? Qual è la tua richiesta?
Wow.
Cioè addirittura dice, ehi, io sono l'imperatore del mondo,
sì,
più potente di Obama, Putin, e Merkel e anche il signor Renzi, fiorentino messi insieme.
Amen.
Più potente. Gli fa, cosa richiede? E gli dice, ah, oh, poveraccio, ok, va bene, va. Puoi essere triste, ti permetto di essere triste. No, addirittura vedendo la sua fede fa, ok, qui dobbiamo dare qualcosa a questo tipo di buono. Cosa richiedi? E allora dice, Neemia dice, prego il Dio del cielo, adesso non mi ricordo esattamente i passaggi,
sì,
e gli disse che possa andare a ricostruirla. E il Artaserse gli chiede, quanto tempo ti serve? E Neemia gli diede una data. Il re, che era seduto a fianco della regina, gli fa, d'accordo, ti permetto di andare a ricostruire Gerusalemme, capisce? Lì comincia la profezia delle 70 settimane, che terminano, profezia una delle più grandi della Bibbia, terminano con la crocifissione di Gesù, che vediamo in Daniele 9:24. Allora, chiusa parentesi, quindi Neemia lancia una preghiera fulmine e Dio gli risponde con la fede fulmine, capito?
Sì.
Dobbiamo imparare anche questo. A volte io l'ho imparato questo evangelizzando nelle strade. Adesso trovo il protestante, il cattolico, l'ateo, la prostituta, il testimone di Geova, il satanista, e tutti cercano di mettermi nei problemi, perché tutta la mia vita ho evangelizzato nelle strade, ho imparato lì a predicare, mica ho imparato in un cimitero biblico, mica sono andato in una scuola biblica, ho imparato sul campo di battaglia. Capisci? Mica seduto in scuola a scaldare scuole religiose a scaldare panchine. Allora, ho imparato a a chiedere al Signore, pregare, ricevere risposte nello spazio di 5 secondi, 3 secondi, e spessissimo nello spazio di un secondo. Cose, a volte cominciavo a parlare senza sapere cosa stavo dicendo, e mentre parlavo il messaggio giusto usciva, ma mi succede ancora.
Allora il punto principale è, quando profetizziamo, se lo facciamo in base alla parola è facile, perché la parola conferma o controlla quello che profetizziamo, però a volte quando dobbiamo fare decisioni, per esempio, come hai detto, andare a destra o a sinistra, che la Bibbia non ne parla, dobbiamo assicurarci prima di tutto che abbiamo lo Spirito Santo, che il nostro cuore è dedicato al Signore e a cuore pieno lo chiediamo qual è la tua volontà, non la mia, non seguire i propri interessi, ma l'interesse di Dio, e così sapremo qual è la sua volontà, destra o sinistra.
Bravo, bravissima, bravo, hai capito bene. Allora guarda, infatti se tu vai davanti a Dio, Signore mostrami la maniera di innalzare la mia chiesa, la maniera di fortificare la mia chiesa, Signore la maniera di far felice il mio pastore. No, caro, hai sbagliato completamente.
Sì.
Signore, cosa vuoi che faccia? È sempre la sua chiesa, è sempre il bene del pastore, del quale io sono una piccolissima fotocopia. Io sono un pastore così. Fin quando segue Gesù, io vi incoraggio a seguirmi, però vi insegno, attenzione, un occhio su di me e tre occhi su Gesù.
Amen.
Cioè, quando tu guidi la macchina, va bene? È bene guardare la macchina che segui, ma devi guardare quella macchina, cos'è che sta facendo. Perché davanti a quella macchina c'è un ponte, un camion, uno stop, un semaforo. Tu preparati a frenare allo stesso tempo che frena quello, forse prima. Mi segui?
Sì.
E allo stesso modo segui il pastore come lui segue Gesù. Ma se il pastore non ti insegna quello, per favore cercatene un altro che ti insegni a seguire Gesù. Quindi infatti tu dici, la Bibbia non dice andare a destra e a sinistra, ma la Bibbia dice anche quello, guarda, vai a Isaia 30, guarda, verso 21.
Isaia 30, 21. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà, questa è la via, camminate per essa.
Amen. Sentirai una voce. Ora non sarà necessariamente in italiano o in inglese,
sì.
Lo sentirai nel cuore, capisci?
Amen.
Quindi nel cuore senti un desiderio, va bene? E non è che ci vuole molto.
Amen, amen. Ok, e questi sono i punti principali per imparare a profetizzare, secondo la parola e secondo i desideri del tuo cuore, se hai cuore pieno per Gesù, se sei dedicato a Gesù, se hai lo Spirito Santo. Se la tua gioia è nel Signore, i tuoi desideri sono quelli giusti.
Certamente.
Ok, ho capito.
Bene, c'è ancora un altro punto.
Ok.
Guarda, un'altra scrittura, Isaia 65.
Isaia
24.
Avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi.
Capisci? Cominci a parlare e già il Signore ti risponda. Quante volte mi è capitato a me? Quante volte? E cominciare a parlare, dare risposte che non avevo. E mentre parlavo di quel pochino che sapevo, ecco che il Signore entra dentro. E come tu guidi la macchina in salita e stai andando lentamente, premi di più acceleratore ed ecco che entra in funzione il turbo. E la macchina c'ha una spinta, capisci?
Sì.
E quello è il Signore, il nostro turbo. Il motore normale, la nostra mente carnale, è già diciamo piena del Signore, ma a volte ti serve il turbo dello Spirito Santo e ti dice, ok, qui c'è la rivelazione. Quindi la rivelazione che ti dà è come il turbo, va bene?
Amen.
Quindi allora, devi prendere la decisione, ti metti in ginocchio se puoi, se stai camminando per le strade, mettiti in ginocchio nel cuore. Concentrati su Gesù, a volte è bellissimo, si riesce a fermarti, per esempio vicino di un albero, fa finta che ti stai riposando sull'albero, appoggiato all'albero, però nel tuo cuore stai pregando disperatamente e il Signore ti risponde. Dopo che hai pregato, ok, quello che senti nel cuore di solito è il messaggio del Signore.
Amen.
Capisci? Senti una pace che ti entra. Continua a pregare finché senti una pace. Va bene. Come fa a sapere con sicurezza che quello che viene nel cuore è un messaggio del Signore? Deve glorificare Dio, deve edificare i fratelli.
Amen.
Magari si può trattare di una correzione, di un rimprovero verso fratelli o verso la Chiesa. In quel caso deve essere scritturale, edificante, incoraggiante. Va bene?
Amen, sì.
Quindi, profetizzare va bene, ma io una volta c'era in chiesa, c'era questa donna che profetizzava in lingue, va bene, e diceva sciocchezze. E io l'ho corretta e ho detto, guarda, e poi mi ha spiegato, mi ha parlato e diceva cose sbagliate. E mi pare che c'era anche tu. E gli ho detto, guarda che quello che tu dici, dammi delle scritture su cui basarle. E dice, non ho bisogno di scritture perché io profetizzo in lingua e nello Spirito Santo.
Ah, sì, sì.
Certo,
sì.
Guarda, certo che lo scopo dello Spirito Santo è quello di ricordarci quello che Gesù ha detto.
Sì.
Quindi non è che deve forse ripetere la scrittura,
sì,
ma devi almeno basarti su quella scrittura.
Sì.
Va bene. E questa sorella era fuori di sé, perché io ho dato un messaggio su Filadelfia e Laodicea, e lei si è offesa grandissimamente quando ha sentito parlare di scaldare panchine, eccetera.
Infatti lei ha detto che non ho bisogno della Bibbia, Spirito Santo mi parla. E tutta la Chiesa rideva, ma come non hai bisogno della Bibbia? La Bibbia è la base, è il punto di partenza.
Sì, il pastore era un negro, un nigeriano, grazie a Dio che stavolta era dalla mia parte, era d'accordo con me,
sì.
E anche lei gli ha dato rimprovero a questa,
sì,
ragazza, aveva avuto 23 anni, e una pentecostale che gli serviva solo lo Spirito Santo, lei profetizzava, era forte nel profetizzare, gli ho detto però le cose che tu dici sono sbagliate innanzitutto, e se fossero giusto su quale scrittura le basi? Fa, non ho bisogno di scritture, io ho lo Spirito,
sì,
e lo Spirito Santo che mi guida. E come fa a sapere che non è lo Spirito non santo? Quindi la profezia deve edificare i fratelli, capisci? Sì, magari è una correzione, ma deve finire sempre per la gloria di Gesù, per rinforzare i fratelli, non solo buttarli giù.
Amen, amen.
Tu sei fuori binario, tu sbagli, tu, ok, d'accordo, però devi anche... Il Signore come fa? Il Signore, guarda il messaggio a 7 chiese in Apocalisse, c'è rimprovero per 5 chiese, una prova per Smirna, la sesta, e una benedizione per la settima a Filadelfia. Le 5 chiese sono bastonate, rimproveri, però finisce sempre in positivo, anche Laodicea. Dice, io devo metterlo fuori, Apocalisse 3, però alla fine la stessa chiesa dice, chi vince lo farò sedere sul mio trono, dice la promessa più grande della Bibbia.
Sì.
Alleluia.
Amen.
Quindi io avrei finito come possiamo profetizzare. Quando tu senti un messaggio nel tuo cuore, senti qualcosa, bene, tu devi imparare a capire se quello che tu dici è basato sulla parola.
Amen.
E qui se uno non conosce la parola o va in una chiesa dove non ti insegnano a conoscere la parola, non ti mettono su a memorizzare la parola, a capirla, a conoscerla, così che automaticamente, senza pensare, senza nessuno sforzo, tu sai, il tuo spirito sa se quello che stai pensando o parlando o profetizzando, se è basato sulla parola. Io quando profetizzo automaticamente sento delle scritture, so che sto camminando sulle scritture. Ecco come puoi profetizzare. Adesso viene l'anticristo, viene la tribolazione, viene il tempo, siamo nel tempo della fine. Se non impariamo a profetizzare, saremo come degli asinelli con gli occhi tappati, non con i paraocchi, completamente sugli occhi, non sappiamo in quale fossa andremo a cadere. In una fossa andremo a cadere di sicuro. Va bene? Se stiamo seguendo l'uomo.
Amen.
Quindi seguiamo solamente gli uomini che seguono Gesù, ma dobbiamo vederlo noi con i nostri occhi che stanno seguendo Gesù. Va bene? Altre domande?
Sì.
Per me?
Sì, abbiamo altre domande dopo una pausa musicale.
Sarebbe sufficiente su questo punto.
Se voglio chiederti dopo un canto, una domanda da parte di un fratello dalla Germania.